Il sabato 14 maggio 1994 è stato sospeso l'incontro. Sabato 21 maggio 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 28. Dopo ciò, Gesù, sapendo che tutto era compiuto,
lui sa dal Padre. Vede tutto nel Padre, vede il compimento di tutto quello che il Padre gli aveva affidato. Quindi è portato a compimento secondo il disegno del Padre.
In che modo è portato a compimento?
Dopo, è riferito dopo ciò, dopo che ci ha affidato la sua madre, Maria, perché noi, dopo che lui se ne va, noi abbiamo sua madre, no? che ci accompagna in questo tratto.
Il compimento in questo fatto?
In questo fatto sta in quanto Maria, in questo tratto, che Maria è questo pensiero puro che non conosce uomo, no? Che non conosce ragioni umane, che fa affidamento solo su Dio, fa conto solo su Dio.
Ma perché lui, affidando sua madre a Giovanni, ha visto tutto compiuto?
Perché affidandosi Maria, Maria ci avrebbe accompagnato in questo tratto di strada per arrivare a Pentecoste. Mm. Ecco, la sua madre dovrebbe...
Gesù ci lascia una guida sicura nel cammino verso Dio, sia per prendere l'esempio di concepimento come del Fiat, e poi dare la vita proprio al massimo, il compimento del cammino.
Ormai ha dato anche sua madre.
Ha dato anche sua madre, sì, perché avessimo sempre una guida in lei.
Sì, ha dato non soltanto tutto di sé, ma ha dato anche sua madre.
Il compimento, avevi detto, questo è quanto deve avvenire per noi. Lui però dice che il Padre non lo lascia mai solo, perché fa sempre ciò che piace al Padre. Aveva spiegato che fare ciò che piace a uno è portare a compimento la volontà di quell'uno. E aveva ancora spiegato che il figlio porta a compimento la volontà del Padre quando scopre e conosce la presenza del Padre in sé e la presenza di sé nel Padre. Ma noi per arrivare a...
Vede colui che lo vede.
Scusa, vede colui
che lo vede.
Vede colui che lo vede, si sente
così. Mira che ti mira.
Quindi quello è il rapporto, il vedere colui che lo vede è il Spirito Santo.
Perché la grande felicità dell'uomo è vedere colui che ci vede. La grande beatitudine. L'uomo è felice perché non vede colui che lo vede.
Vedere come lui ci vede. E poi, se si può fare una domanda... Sugli ultimi tempi.
Sugli ultimi tempi?
Temi.
Ah, scusa.
Se arriva Dio ascoltando il figlio di Dio, e ascoltandolo fino alla fine, cioè fino a compimento, cioè fino a Pentecoste. Perché anche il silenzio del figlio di Dio che ci consegna, ci affida al Padre per mandarci in suo nome lo Spirito, è ancora parola di Dio. Poi avrei aggiunto venerdì mattina che l'assenza, quindi l'esperienza della partenza di Gesù, è parola. E fin tanto che non si vedono le cose dal Padre, si resta nei segni, e i segni sono parole. Chi realizza il Padre, e il Padre realizza la presenza. Il Padre realizza la presenza solo con lo Spirito Santo. Cosa intendi che il silenzio del Figlio di Dio che ci consegna questo silenzio, come lo intendi? Qualcuno l'ha inteso?
È un segno.
È un?
Un segno.
Sì, ma noi diciamo,
la parola.
Se lui non se ne va, non viene a noi lo Spirito.
No.
Ma lui non è che se ne va.
Perché non ha detto quella parola lì. Non ha detto la parola dell'assenza, del silenzio.
Sì, ma la parola
dell'assenza. La parola del silenzio, dell'assenza, che io fa il passaggio.
Tu capita, scoprirò. Capita, che perché... Sì. Tutte le sue parole sono da capire.
Ma anche il silenzio.
Ma silenzio e assenza, però anche silenzio e assenza, visti da Dio, non sono né silenzio né assenza.
Sono parole. Sono parole, quindi ti fanno fare il passaggio alla presenza.
Alla presenza intesa come? Già come Spirito Santo? No.
Perché tu cerchi, nell'assenza c'è una presenza.
Sì, certo.
Lo spirito. Se tu non noteresti l'assenza.
Sicuramente.
Allora, l'assenza è una parola della presenza.
Certo. Ecco, allora, se la presenza che è con me mi aiuta a capire il significato dell'assenza e del silenzio, per me questo non è più né silenzio né assenza.
Certo.
Per cui, il fatto che quando lui dica se non me ne vado non può venire in me lo spirito, ma se me ne vado dovrebbe, non dovrebbe niente, ma inteso tra virgolette, se io non vado al padre non può venire in me lo spirito. Quindi questo,
io non me ne vado da voi.
Se lui se ne va.
Perché
nel
è
senso,
la sua presenza fisica che impediva.
Ecco, nel senso che parlando con noi indirizza il nostro pensiero a pensare al padre come oggetto del nostro pensiero ancora, anche se nel nostro pensiero che ha come oggetto il padre, lui fa già una cosa sola con noi, perché in quel momento in cui ci affida, lui ha formato se stesso in noi.
D'accordo.
Ecco.
Carla? Giovanna?
Quindi questo compimento, di sapendo che tutto era compiuto di Gesù, è questo, che da parte sua lui ha fatto tutto, perché ci ha dato sua madre che ci accompagna.
Da parte di Dio, lui non soltanto ci ha dato se stesso, ma ha dato anche la condizione per concepirlo.
Per concepirlo.
Maria.
Maria. E, pensavo da parte nostra, no? Per noi. Questo compimento, per arrivare a questo compimento, lui ci chiede anche tutto come ha chiesto sua madre. Anche a sua madre ha chiesto anche, ci aveva dato anche un altro figlio.
E la condizione per concepirlo.
Ecco, quindi...
Sì. Prima di tutto però è compiuto. Ecco, con la morte di Cristo c'è la possibilità che si realizzi quella prima condizione per risorgere, levate la pietra. Quindi è solo a questo punto che cominciano quelle tre tappe che ci porteranno alla risurrezione uguale rinascita da Dio. Levate la pietra, ti ringrazio Padre di avermi esaudito. Ho detto questo affinché credano che tu mi hai mandato. In quell'affinché credano che tu mi hai mandato, c'è la scoperta di Cristo risorto come mandato da Dio, scoperta oggettivamente in noi.
Soprattutto scoperta del principio. Scoperta del principio. Del padre.
Sì, come conseguenza del principio.
La seconda tappa della scoperta del principio.
Da Dio si scopre... colui che ci parla di Dio.
Ecco, scoprendo il principio, tu non sei più il principio. Il principio è lui. Allora è lui che pensa, non sei tu che pensi. Capisci?
Questo lo pensavo già fosse più avanti, fosse già il momento del questo è mio. Cioè, perché si era parlato di queste...
Questo è mio viene poi dal padre, viene.
Qui ancora è la scoperta di colui al quale si può sottomettere tutto, per arrivare poi alla scoperta del questo è mio e quindi del principio. Certo.
Questo,
e poi
mio,
è arrivare
questo mio viene dal padre, viene dal principio, questo è mio.
Quando tu ti sei sottomesso a questo mandato qui.
Certo.
Certo. E poi
ecco,
poi hai visto che è inserito proprio in quell'argomento. Quindi è la morte di Cristo che ci fa capire quella che è tutta la vicenda di Lazzaro, quel Lazzaro viene fuori. Era un po' la domanda centrale di mercoledì che non abbiamo saputo rispondere. Sì. Perché tu hai detto che la morte e la risurrezione di Lazzaro ci prepara a capire quella che è la morte di Cristo, visto che avviene pochi 10 giorni prima.
Certo.
Però visto in quest'ottica qui invece la morte di Cristo
che illumina
quello che sarà poi la vera risurrezione nostra.
Ma certo, sì. Agiscono la parola del Beoti. Ti orienta al fine, il fine ti illumina la parola, mi capisci?
Sì, quindi sono, come diceva Nino, ho risposto così domenica, diceva c'è una complementarietà,
c'è
un Dio, conoscenza, amore, no? Dicevi sì. Nino.
La parola serve, la parola serve perché ti orienta, ti purifica, e ti rende capace di guardare al fine. Il fine ti illumina poi il significato della parola. Però senza parola,
in caso qui il fine
senza parola non arrivi al fine.
È la morte al nostro Dio, la risurrezione di Cristo,
certo.
Il fine. Per poter arrivare... Quindi questo... Noi siamo chiamati a morire al nostro Dio per risorgere con Cristo, scoprire il mandato, questo mi illumina quello che poi tutto la vicenda di Lazzaro.
Sì, ti illumina tutto, il senso della vita ti illumina, capisci? Tutto il senso della vita, che il senso della vita è questa morte progressiva sotto la pietra, sigillata, bende, sudari, capisci? Che è la vicenda di ogni uomo.
Sì.
Ti illumina questo, perché tu assisti, quella diventa la realtà. Si va verso la morte. Cristo ti illumina che si va verso la risurrezione.
Si va verso la morte?
Verso la risurrezione, Cristo. Ti fa capire che si va verso la risurrezione. Capisci? Però la risurrezione passa attraverso certe condizioni. Togliete la pietra e appartiene poi a Maria, già, mi capisci?
Non conosco uomo.
Noi invece abbiamo le nostre ragioni umane, che impediscono di uscire dal sepolcro.
Se levate la pietra appartiene già a questo tutto compiuto.
Sì, certo.
Quindi qui questo tutto compiuto lo dice per quelli che l'hanno seguito fino a questo momento, no? Sì.
No, questo lo è.
Tutto compiuto per tutti.
Tutto compiuto per tutti. Cristo muore per tutti,
ecco,
capisci?
Muore per tutti. Ma questo tutto compiuto.
Non tutti risolvono.
Ecco, lo può capire chi ha seguito le sue parole fino a qui.
Certo.
Per cui questo tutto sua opera è per portarci qui.
Certo.
Per portarci a capire la necessità di morire noi stessi
e vivere per morire Dio. Noi stessi e di imparare, di iniziare a vivere per Dio. Condizioni di risolvere la situazione. Quindi per trovare questo io nuovo spirituale che discende dall'alto, capisci? E che vede, perché se voi non rinascete dall'alto non potete vedere la verità, il regno di Dio, il regno della verità.
Allo stesso tempo è segno anche del passaggio all'ascensione già, per chi è in un'altra tappa. Cioè tutto compiuto nel senso dell'affidamento della creatura al Padre si può vedere anche in questo segno, no?
Sì, è già annunciato.
Già annunciato.
Già annunciato, certo.
Sì, ritornando a quello che diceva Franco, una verifica, no? Questa scoperta del mandato, possiamo intenderlo come che dal principio scopro che il mio pensiero di Dio, che credevo fosse mio, e invece viene dal Padre, mandato.
Non soltanto quello, ma tutto. Tu scoprendo il principio, tu scopri il principio di tutto, lui
tutto.
È il principio,
quindi
tutti gli avvenimenti sono tutti voluti da lui, sono venuti dagli uomini, capisci? Sì, noi ci prendiamo agli uomini, diciamo gli uomini hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro,
sono strumenti invece,
e attraverso gli uomini Dio, quindi allora il principio è Dio,
il principio è Dio, ecco, quindi
Dio adopera gli uomini per conseguire certe cose,
perché questa scoperta del mandato che ecco, mi sembra importante.
Ma il mandato è conseguente al fatto del principio, mi capisco. Ecco. Principio, quindi, dico principio per dire padre, no?
Ecco. Cioè questo mandato si riferisce a tutto, tutto è mandato dal Padre, ecco, in questo senso. Non solamente dentro di me il pensiero di Dio Gesù in me, no?
Certo,
il pensiero di Dio che è mandato dal Padre, ma tutto. Ecco.
Tutto, perché tutto è fatto nel pensiero di Dio.
Ecco.
Quindi, perché in questo pensiero è il pensiero di Dio mandato dal Padre.
Quando ci sono in noi queste tre condizioni, levate la pietra, non conosco uomo, c'è Maria, c'è la condizione, quando c'è questo rivolgersi al principio e quindi questa scoperta che tutto è mandato dal Padre, l'anima sente questo, ha la possibilità di uscire fuori, ecco, esce, perché avevi detto Gesù come dice queste parole, mica con le parole, no? Esci fuori, e attraverso una maturazione che opera in noi, quando noi abbiamo capito queste tre tappe...
Ti fa vedere l'essere del tuo pensiero.
L'essere del mio pensiero, ecco. E lì mi fa sperimentare la risurrezione. Però siamo ancora legati con fasce e il volto coperto dal sudario. Non siamo ancora liberi,
certo.
Ecco. Quindi il compimento vedremo domani se lo vuoi. Comunque qui, dopo ciò, ecco, Gesù sapendo che tutto era compiuto... E tutto era compiuto da parte di Dio, ma manca il compiuto da parte della creatura. Come hai finito il libro di liberazione dell'uomo, hai scritto inizia il tempo di Maria. Ecco, perché cioè, abbiamo bisogno di una madre che ci aiuti in questa nuova nascita che ci attende. Come abbiamo avuto bisogno di una madre nella nascita fisica, Così abbiamo bisogno di una madre che ci aiuti in questo discendere dall'alto, in questa nascita nuova. Sì. Ecco, che ci aiuti a percorrere le tappe che ci sono, morire al nostro io e poi attraverso la risurrezione, ascensione, arrivare alla Pentecoste, il tempo di Maria. Qui riguardo ancora una verifica solo di quello che si è detto mercoledì, quando Franco aveva chiesto ma una chiarificazione su questo, come mai, quello che hai ripetuto adesso, come mai la risurrezione di Lazzaro ci prepara la morte del Cristo o non è viceversa così. A me il Signore mi ha fatto ricordare una cosa che avevi scritto nei pensieri della radio, cioè avevi detto che Gesù aveva risuscitato Lazzaro per seminare una speranza nel cuore dei suoi discepoli, in maniera che di fronte alla tragedia del Golgota non soccombessero, perché se lui è padrone della vita, ecco, poteva riaffiorare in loro il pensiero che lui delle sue promesse, che è necessario che il figlio dell'uomo sia flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risorgerà. E allora lui dimostra che è il padrone della vita, in quel senso lì, no? Che ci prepara a capire la morte del Cristo.
Beh, Cristo non dice togliete la pietra, invece qui dice togliete la pietra, ecco. Capisci? Ci sono diverse cose. Sono diversi dalla morte,
ecco,
della risurrezione
del Cristo. Che ci prepara, ecco, tutte le parole del Cristo che, ecco, in questo.
Che preparano e quindi illuminano poi il significato della morte del Cristo. Ecco. Perché noi ci diciamo, la morte del Cristo ci insegna a morire noi stessi, ma come facciamo?
Ecco. Quindi ci sono tutte queste parole qui, ecco, proprio con le sue parole. Sì, certo, però per arrivare a capire queste parole ci sono state tutte quelle precedenti, tutto il capitolo 11, tutto un cammino meraviglioso.
Affinché tutta la scrittura si avverasse. Dino?
Sì, perché noi abbiamo bisogno che, di credere, ma abbiamo anche bisogno di avere la conferma nel credere, no? E la conferma del credere è proprio questo avverarsi delle promesse. Perché se no, a un certo punto la fede diventerebbe una cosa vana. Invece vedere la conferma nelle promesse è una cosa che ci conferma nella nostra fede e nel nostro bisogno di conoscere, di non fermarsi.
Franca?
Dopo ciò Gesù, sapendo che tutto era compiuto, affinché tutta la scrittura si avverasse, disse Orsette, compreso?
No.
Affinché tutta la scrittura si avverasse.
Perché? Che significato ha? Questo affinché tutta la scrittura si avverasse.
È perché solo se la scrittura, per la scrittura si intende tutta la parola, tutto quello che Dio ha fatto, tutta l'opera di Dio, tutta la scrittura di Dio.
Tutto da avverarsi.
È tutto da avverarsi in noi. Ecco. E sì, quello che si è detto, che l'opera di Dio, tutto Dio opera per portarci a questo compimento. Alla salvezza, che è il compimento di tutta la sua opera. Quindi in questo senso, affinché tutti si giungano alla salvezza, sarebbe come dire affinché la scrittura si avverasse, sarebbe...
No, intanto fa capire che la scrittura non si è avverata, non è ancora vera.
Non è ancora
avverata. Perché? Come facciamo cose che la scrittura non è avverata? E poi perché invece...
Mantiamo noi.
È un segno che la scrittura non è avverata perché non tutti ancora hanno capito, si conosce.
La scrittura ti dice tu guarirai, tu non guarisci, la scrittura non si è avverata, non capisci.
In questo contesto qui non capisco perché, non riesco a capire, capisco soltanto fin qui, che tutto Dio opera affinché tutto si avveri in ciascuno di noi.
Cosa vuol dire avverarsi?
Avverarsi vuol dire realizzarsi, che si realizzi.
E cosa vuol dire realizzarsi?
E realizzarsi sarebbe per giungere alla presenza, ecco, perché tutto è segno per arrivare che ci convoca la presenza, la scrittura, la parola ci convoca la presenza. Quindi avverarsi vuol dire arrivare a questa stabilità che si ha solo contemplando la presenza.
A vedere il regno della verità, non Dio. La realtà, chi fa la realtà è il Padre.
Chi fa la verità e la realtà viene dal Padre, dal principio. Sì. Quello che prima hai detto, che Dio, Gesù affidandoci sua madre, ci ha dato la condizione per giungere a concepirlo.
Quindi già non era ancora realizzato, perché ci affidava sua madre e c'era ancora questo tratto di strada, di cammino da fare per arrivare al concepimento.
Stefina?
Sì, tanto i tempi sono di Dio e la scrittura è una guida, è una conferma di ciò che avviene nel presente. Diciamo che è una chiave, è un'apertura, è la necessità della preparazione per capire quello che Dio poi ci presenta. Perché se già non sappiamo, abbiamo un indizio, qualcosa, non possiamo capire.
La scrittura ti mette in attesa. La scrittura è una promessa.
E poi quando i fatti avvengono, allora
ecco,
sì.
Ti faccio un esempio. La scrittura ti dice Dio ti guarirà. È una promessa. La promessa diventa attesa, perché se tu credi, aspetti che quello si realizzi, poi che non si realizzi.
Mi si capisce allora, quando si manifesta.
Ecco.
Non mi aggiungere ancora questo significato dell'affinché, perché adesso mi fa vedere che sia più profondo, non so. C'è questo legame che c'è di dipendenza tra quello che lui dice prima e l'affinché che lega come conseguenza l'adempimento della scrittura.
Certo.
Però da solo.
Perché fa capire che quell'affinché è collegato con lo sette. Se non avrebbe detto quello. E quella è la condizione perché la scrittura sia veri.
Sì, perché dicendo sette lui chiede a noi qualche cosa.
Sì.
Lui, non è per vedere la risposta
lui che dona
chiede perché se non chiede l'uomo non può partire su cioè parte su una richiesta,
certo.
Da solo non ci arriva,
certo.
Ma non so, mi pare che questa scrittura dicevi che soltanto la parola salva, la lettura, la lettera, cioè la lettera non salva, no?
Certo.
E perciò lui doveva poi parlare dopo. C'è questa scrittura
La scrittura deve diventare spirito,
sì.
Quindi realtà. Se resta lettera non si compie in spirito, capisci?
C'è bisogno
però di un motivo di morte.
Non è la parola proprio.
C'è bisogno
ecco perché
diventa andato... spirito. Lo spirito diventa presenza, diventa realtà. Cioè uno che tutti i giorni ti manda dei fiori, quindi che arriva certamente a un dunque, capisci, ad un fine, per quale motivo? Adesso dando i fiori per i fiori, mi capisci? Ti lasciano sospeso.
Chiedono sempre perché.
Tu chiedi sempre perché. Quindi devi arrivare ad una conclusione. Capisci? Che cosa ti chiede? È in quello che ti chiede che si rivela poi l'intenzione per cui ti ha mandato tutti i giorni fiori. Hai capito? Giovanna.
Dice affinché tutta la scrittura fosse compiuta. Yes. E non è ancora compiuta perché non è ancora realizzata. Però siccome dice non tutta, vuol dire che qualcosa si è già...
Beh, tutto va verso un compimento. Ma quando va verso un compimento, diciamo ci sono dei compimenti parziali, che non sono mai compimenti, logico. Sa nel fine che si illumina tutto. Ora, per arrivare a questo fine bisogna arrivare alla rivelazione dell'intenzione fondamentale che c'è in tutto. Ecco.
Sì, come dire, affinché si compiano le promesse, dice Ossetta. E nel campo dello spirito quello che hai detto va bene. E, però c'è anche da vedere, sarà un altro livello, no? Però deve compiersi quella scrittura che, non so, il profeta Isaia che aveva detto riguardo che gli daranno da bere dell'aceto, eccetera. Quindi sul piano dei segni vediamo la scrittura diventa realtà, che non è ancora realtà perché è ancora un segno il fatto che gli danno da bere.
No, qui dice che il compimento affinché siano veri sta in questo, che lui deve manifestare un'intenzione.
Cristo. Ma non ha già manifestato.
L'intenzione fondamentale.
Non l'ha manifestata nel cercate per me di tutto regno di Dio.
Certo. È la sete di Dio, cioè Dio in tutte le cose chiede a noi una risposta. E uno che ha sete, dammi da bere, è uno che, ma sia i cercati per tutto il Dio, sia i dammi da bere, la samaritana, eccetera. Sono tutti fatti parziali che ti annunciano quale sarà poi l'intenzione fondamentale
del campo
del Dio che opera con noi. Il Dio che opera con noi, con tutti i doni che ci manda tutti i giorni, e per arrivare a manifestarsi con la sua intenzione fondamentale.
Cioè ci chiede il pensiero.
Ci chiede la dedizione.
Dedizione di pensiero.
Per poterci illuminare.
Perché si realizzi una promessa. Sì, sì, questa realizzazione di promessa nel campo dello spirito è significata come realizzazione di un fatto che era stato annunciato prima.
La realizzazione è questa, liberazione della presenza del Padre e del Figlio in noi, dove lì c'è tutto compiuto, una realizzazione. Per arrivare a questo bisogna però che
Dio riveda la sua intenzione fondamentale, la creatura risponda a questa intenzione fondamentale, da questa risposta a quella proposta nasce la scoperta della presenza del Padre e del Figlio in noi.
Sì. E in questo, dal momento in cui dice questo, al momento in cui si realizza la scrittura, c'è del tempo.
C'è la risposta dal ho sete. Gli uomini possono dargli dell'aceto, gli uomini possono anche rispondere a questa sete.
Quindi qui se c'è quell'intensità richiesta che ci può essere in quello nel ladrone in croce, può essere subito quella realizzazione.
Ah, beh, certo.
Non è questione di tempo.
Il campo dello spirito non esiste.
Il campo dello spirito può illuminarci su ciò che lui è,
certo,
in tempi brevissimi.
Quindi nell'annuncio che viene da Dio all'uomo c'è l'annuncio di tutta l'opera di Dio, c'è il compimento di tutta l'opera di Dio con noi. Certo. E poi mano a mano Dio personalmente cioè si avvicina, ci svolge questo, tutta questa sua opera fino a rivelare.
In ogni parola c'è già tutto, però siccome noi siamo lenti, capisci? Allora c'è uno sviluppo, capisci? Un pane spezzato, che poco per volta ci... Però noi giungendo poi all'intelligenza diciamo ma me l'aveva già detto tutto in quella parola. Quindi,
mi fa pensare che Dio parli sempre con quel fine lì affinché si adempiuta tutta la scrittura. Ecco. La scrittura è la scrittura di Dio, è tutta l'opera di Dio. Perché si realizzi vuol dire perché venga chiara ai nostri occhi
tutta il significato. Tutta l'opera di Dio per noi è un punto interrogativo, ecco. Capisci? Perché è un punto relativo? Perché è incompiuto.
Non la capiamo. Sarà compiuta quando noi... È Cristo che viene a portare a compimento tutto, no?
Quando vediamo il
Figlio. Nel Padre, ecco.
Vediamo il Figlio.
Allora tutta la scrittura è illuminata, tutta la nostra vita, tutta la vita dell'universo, tutto quanto sarà illuminato.
Nel senso che non è caduto nulla a caso. Tutto era pieno di significato, ecco. Tutto aveva un senso.
Tutto finalizzato, ecco. E quindi affinché si adempisca la scrittura, cioè affinché praticamente per farci capaci noi di capire la scrittura, perché si realizzi in noi, lui dice poi lo vedremo dopo questo. Comunque il fine è perché portarci a portare a compimento, sono venuto a portare a compimento ciò che era il Padre ha iniziato.
E ritroviamo anche quello che aveva detto con Giuda. Guardato nessuno di quelli che mi hai dato,
tranne il figlio della perdizione affinché
si verifichi la scrittura, quindi questa morte del nostro io, quindi questo dargli da bere, no?
Perché tranne il figlio della perdizione è il nostro io che deve morire, no? Quindi si adempie la scrittura.
Disse o sete Nina
si informa che ha bisogno di qualcosa da parte nostra, insomma. E quel qualcosa da parte nostra è quell'impegno, quella fede per arrivare a conoscere.
Non basta ricevere, capisci? Al fondo di
perché lui
tutto
dà,
ricevere c'è una richiesta.
Lui dà a tutti, non tutti sono disponibili a ricevere.
Ricevere magari tutti sono, capisci, disponibili.
Sì, ma non
e rispondere.
Non capiscono cos'è che devono rispondere, insomma.
Franco?
Sì, è la condizione per poter...
Cioè la condizione per intendere è sempre la rivelazione dell'intenzione. Fino a che tu non conosci l'intenzione dell'altro, tu ricevi, mi capisci?
Ma non posso rispondere...
Ma non puoi rispondere perché non sai...
Se non conosco. Quando non si conosce non si può fare niente. E quindi si vede nel Vangelo, ogni volta che Gesù vuol dare qualcosa di... prima chiede... il figlio sente la rivelazione della sua intenzione, che c'è in tutto il Vangelo, in tutta la sua opera, ma soprattutto nella sua, nel Vangelo. Ecco questo.
Cioè, tieni presente che lui si presenta come una sorgente d'acqua pura, anzi, che quanti credono in lui avranno in se stessi questa sorgente d'acqua che risente in vita eterna.
Sì.
Quindi lui si rivela se stesso come colui che dona acqua. A un certo momento, alla fine, lui rivela che è lui stesso che ha bisogno dell'acqua degli uomini. Capisci?
Questa è la condizione per potersi dare la vera acqua. Ecco. Ah, ho capito. E anche quando dice, vi dico questa cosa affinché abbiate in voi stessi la pienezza, vi dico questa cosa affinché abbiate pace in me, affinché sempre affinché noi abbiamo questa intenzione, ci rivela.
Divina?
Sì, volevo proprio capire quello che adesso tu hai già detto, il significato di quando Gesù disse cioè chi beve della mia acqua non avrà più sete.
Sì.
E poi invece qui
dice, lui dice sete.
Ho sete, si vede che mancava qualcosa sul sacrificio che lo faceva, cioè che da sentire questo al suo interiore, forse perché non vedeva che tu.
No, quella sete, lui ha sete della creatura, della dedizione della creatura, capisci? Chiede cioè alla creatura qualche cosa. Perché proprio questo chiedere qualche cosa è la condizione per aprire la creatura a ricevere il dono dello Spirito.
Però prima ci offre la sua acqua.
Certo.
E poi chiede, dice, si rivolge a noi dicendo che ha sete.
Certo. Quella è la condizione per arrivare a ricevere lo Spirito. Ognuno riceve lo Spirito in relazione a ciò che ha donato di sé. Allora, Dio si presenta come un mendicante
e chiede.
Dopo aver dato tutto di sé a noi, dopo averci arricchiti, dato la vita, l'universo, le creature, gli amori, cioè, dopo aver dato tutto questo, lui si presenta come un mendicante che dice: cosa hai da darmi? Ora, ognuno di noi riceverà luce non per quello che ha ricevuto da Dio, ma per quello che ha saputo dare a Dio.
In conseguenza di quello che lui ha.
Il che vuol dire che è quello che ti rivela, ti apre la coscienza. Non sono i talenti che tu ricevi da Dio che ti aprono la conoscenza, mi capisci? Ma è quindi l'interesse per Dio che tu sai trarre da ciò che Dio ti ha dato, per cui lui si prende a un certo momento come un mendicante che ha bisogno di qualcosa da te. Domenico?
La samaritana è chiara, perché è lui che chiede da bere, tu sapessi, dice. Quindi lui si avvicina a noi, perché noi, cioè ci fa una proposta, perché se noi non riceviamo una proposta non possiamo rispondere, quando è solo quando è interrogato.
Certo.
E poi se posso fare un'ultima domanda. Quando ti avevo chiesto fino a Pentecoste, è tutto un guardare a ciò di cui mi parla il figlio, tu me l'hai risposto, ma quel guardare a è anche un guardare da, perché altrimenti non capisci le parole del figlio. Questo guardare anche diventa un guardare da, è il momento in cui il figlio mi affida al padre, mi dà la possibilità di capire dal padre le cose che lui mi ha detto prima.
Certo.
Prima c'è un guardare da, ho sentito dire, perché per me è ancora un guardare a, perché non vedo come vede lui. Quindi nel momento in cui lui mi affida mi dà la possibilità di capire dal padre, ancora nella fede, quelle cose, quelle conoscenze che mi devono portare fino a Pentecoste.
Certo.
Si presenta a noi come un mendicante dicendoci cosa hai da darmi. Questa è una richiesta ben precisa. Dice proprio ho sete. Cioè nel senso che noi se quest'acqua viva che lui ci ha dato ce la rivuole in fondo, rinata, ripulita.
No, dobbiamo donarla per riceverla nuova da lui, altrimenti non riceviamo nuova, per cui lui premia non i doni che ci fa, ma i doni che noi facciamo a lui. Capisci?
Cioè,
altrimenti non arriviamo allo spirito. Non arriviamo allo spirito. Noi fossimo anche inondati di tutti i doni di Dio, per quanto siano meravigliosi, grandi, eccetera, non arriveremo allo spirito. Per lo spirito bisogna che tutti i doni che Dio ci ha dato vengano ridati a Dio per riceverli dallo spirito, per riceverli nuovi, la rinascita, insomma, capisci? Cioè visti dal punto di vista di Dio.
Cioè, capite, allora, dati.
Bisogna darli per vederli dal punto di vista di Dio. Capisci? Cioè, secondo la sua intenzione, capisci?
Quando... Si può dire che Dio ci nobilita, no? Facendo, chiedendoci qualcosa perché ci rende partecipi. È Lui che fa tutto, è Lui che ci dà l'acqua, è Lui che ce la chiede. Però siamo noi che dobbiamo danarla, quindi ci rende partecipi di questo.
E tutto quello che noi teniamo per noi lo perderemo. Noi avremo veramente soltanto ciò che avremo donato, di quello che abbiamo ricevuto da Dio. Se dice, ma questo me l'ha dato Dio, io me lo tengo, tu lo perdi. Capisci?
Sì, sì.
Solo se tu lo offri a Dio, lo dai a Dio, capisci? In questa offerta tu giungi poi a possederlo eternamente, perché lo possiedi secondo l'intenzione di Dio, illuminato dall'intenzione di Dio. Avremo veramente soltanto ciò che avremo saputo donare.
Devo offrirlo, qui dice Ossete, non devo offrirlo, però poi...
Lui
devo ancora...
per sollecitare questa offerta si fa mendicante. Un mendicante è uno che ti chiede l'offerta di qualche cosa. A te sembra che ti porti via qualche cosa, in realtà ti dona qualche cosa. C'è più gioia nel donare che nel ricevere. Ora arriverà un momento in cui noi vorremmo poter donare, non ci sarà nessuno che avrà bisogno dei nostri doni. Allora diventa tragedia, non puoi liberarti.
Sì, sì, l'inferno è un po' questo, perché nel cioè quando nel pensiero del nostro io che abbiamo solo più, vediamo solo più noi e non si può più...
E non c'è nessuno che abbia bisogno di noi. C'è nessuno che abbia bisogno di noi.
Ma perché nei confronti delle creature, questo hai detto, questo donare, non ci sarà più nessuno che avrà bisogno dei nostri doni. Questo sette nei confronti di Dio.
Certo, però tutto è significato, mi capisci? Per cui i poveri, i mendicanti, i malati, i carcerati, coloro che hanno bisogno di qualcosa da parte nostra, sono una grazia.
Li avrete sempre con voi, dice Gesù.
È una grazia. Non sempre li avrai con te, capisci?
Ma non sempre.
Capisci? Per cui in certo momento arriva un momento in cui non ci sarà più nessuno che ha bisogno dei tuoi doni. E tu, non avendoli dati, non sai più cosa farne.
Per esempio,
e lì non ci sarà più la possibilità di donare a Dio, è collegato anche con questa possibilità.
Certo. Tutto ti educa a quel passo.
Se non l'hai fatto prima, maggior ragione.
Per dire così, ero malato, ero carcerato. Perché? Perché tutto ti avvia, capisci, questo rapporto con Dio. Che Dio non ha nessuna differenza, non ha nessuna difficoltà a fare tutti ricchi, fare tutti pieni di salute, si crea differenze. Differenze per creare sollecitazione, capisci? Degli uni verso gli altri. Noi generalmente esauriamo, capisci, l'azione in questo. Rispondere gli uni agli altri, fatto sociale, fatto l'amore del prossimo, invece è significato.
Ma da un'altra parte Gesù dice i poveri li avrete sempre con voi.
Certo.
Non sempre avrete me. Sì, questo punto, non sempre avrete me, perché voi dovete vedere me negli altri, nei poveri, eccetera, quando non vedi
se
più
se tu
me.
Ti esaurisci nel povero, vivi per il povero, certamente il povero mi capisce.
Mi saluta, cioè non... divento incapace di dare qualcosa. Comunque questa richiesta di Dio, sete, è stupenda. È una cosa che rivela veramente un amore infinito, no?
Cioè perché... Dio, che è una somma potenza, quindi colui che dona tutto alla creatura, a un certo punto si abbassa, non soltanto a livello della creatura, ma sotto la creatura, per chiedere qualche cosa alla creatura.
Cos'hai da darmi? La,
il racconto di Tagore. E questo per creare un legame d'amore con la creatura. Perché solo donando noi rimaniamo legati, superando il nostro io, superando noi stessi, rimaniamo legati a colui cui doniamo. È un po' l'esempio che altre volte il fatto della mamma che chiede, dà la caramella al bambino e poi gliela chiede. C'è una differenza enorme tra la caramella di prima e la caramella di dopo, no? Perché c'è un atto d'amore, un legame.
Tu ti senti?
Direi che Dio ci offre la vita, ma aspetta che noi gliela ridiamo perché diventi vera e ci salvi.
Adesso che è stato spiegato capisco proprio meglio questo, grazie a Dio. Perché dice, dopo ciò, cioè dopo che ti ha dato tua madre, dopo che il discepolo ha preso con sé tua madre, perché se lui non me la fida da quel momento la posso prendere con me questo pensiero puro che fa quando sono su Dio. Ecco, allora lì da parte di Dio tutto è compiuto. Però dopo lui dice, affinché si realizzi questo in me, dice, ho sentito anche qualcosa, sto per approfondire bene questo.
Bere l'acqua viva di Dio, di sentarci nella sua parola per riportarla nel suo fine.
Domenico.
E quando Dio ci chiede qualcosa, non è anziché guardare quello che perdiamo, dovremmo ragionare sul fatto che Dio non ha bisogno di altre cose. Cioè chiede.
Se tiene per noi,
tiene per il nostro bene, mica per lui.
E per darci, no?
Certo, grazie a Stino.
Quando il tutto compiuto di Dio nella creatura, quando avviene?
Con la morte di Cristo in croce. Cioè con il Dio che viene ad annientarsi in noi. Per cui noi facciamo esperienza dell'assenza e della morte di Dio, lì il tutto compiuto.
Da parte di Dio.
Cioè Dio che è il presente, colui che parla in tutto, realizza in noi la sua assenza, la sua morte, il suo silenzio.
E lì
c'è il tutto compiuto da parte di Dio, non è il tutto compiuto nostro. Ma nel suo tempo dice ho sete, perché questo per noi, questa morte di Dio, è una cosa insopportabile. Per cui ci impegna a capire. Impegnarsi a capire e rispondere a quello, ho sete da parte di Dio, cioè, quasi ha detto ho sete che tu capisca quel tutto compiuto che io ho fatto in te.
Il tutto compiuto è già in ogni segno, in ogni parola che Dio mi presenta, è solo che deve essere approfondito perché si realizzi.
Franco.
Nella vigilia di Pentecoste Dio ci chiede qualcosa.
Sì,
ma il paradosso che mentre muore in croce Gesù dice tutto compiuto, quindi quello ci apre a vedere l'opera
di Dio. Cioè noi pensiamo che tutto compiuto di Dio sia la sua glorificazione, capito, il suo trionfo, invece il suo annullamento, perché di fronte al nulla noi ci svegliamo, cerchiamo di capire, il nulla è insopportabile perché non esiste. Allora ti fa una morte, tu diventi interrogazione, perché?
Perché la sottomissione del nostro io a Dio deve passare attraverso la creatura. Cioè si riferiva al fatto che Adamo era stato il momento di sottomettere il suo io, cioè Eva, è la stessa cosa. Ecco, che cosa vuol dire questo?
Per tu dovrei dire uomini di poca fede. Avete interrogato, non avete avuto risposta, perché siete uomini di poca fede. Prima cosa.
Seconda cosa?
Seconda cosa? Che il Signore, appunto, siccome non siamo ancora giunti a Pentecoste, siamo giunti alla conoscenza dello Spirito, il Signore opera attraverso le creature per farci maturare lo Spirito. Non c'è altro mezzo. Cioè, opera attraverso ciò che vediamo e tocchiamo, per cui l'azione di Eva è sempre l'azione di Dio, capisci? Che ci tenta a metterlo al primo posto, eccetera. Mi capisci?
Sì, cioè non abbiamo la possibilità di questo colloquio diretto con Dio,
ecco, certo.
Non ancora perlomeno.
Deve esternarsi questo colloquio.
Cioè Dio ci sollecita, capisci, a camminare in campo dello Spirito attraverso fatti che ci fa accadere, è lui che fa accadere i fatti, anche Eva è lui che la fa, ci fa accadere. Ora, tu di fronte a una realtà che si impone, perché ti accade, capisci? Tu assumi certo atteggiamento, per cui non è un problema spirituale che tu devi risolvere, è una cosa che ti impone, capisci?
Lì era che diceva, ma
ci muovi da te varia per arrivare a Pentecoste.
Che, ecco, è una sintesi stupenda e nuova questa per me, questa di stasera, questo che proprio nel momento in cui tutto è compiuto da parte di Dio, cioè Dio ci fa sperimentare la sua essenza, in quel momento lì Lui ci dice ho sete, ecco, e ce lo dice queste parole ho sete, non con le parole, ma facendosi sperimentare l'insopportabilità di questa assenza, muovendoci, a dare,
l'assenza è dire ho sete.
Come?
L'assenza dice ho sete.
È sete proprio,
è Dio, cioè, che dice a noi ho sete.
Cerca di capire perché mi sono resa assente, mi sono donata a te così, ecco. E proprio per colmarci del suo spirito, perché se noi capiamo e moriamo noi stessi.
Va bene?
Grazie.
Grazie.
L'incontro di sabato 28 maggio 1994 è stato sospeso. Sabato 4 giugno 1994, presso casa di preghiera.